Spesso mi sto facendo ultimamente. Perché predicare? Perché studiare la Bibbia? Perché ascoltiamo prediche? Perché a volte ci mettiamo ad ascoltare degli studi e così via? La domanda che mi gira per la testa, spesso ne ho parlato con Carmen, settimana scorsa ne parlavo con Massimo, dico: ma perché devo andare a predicare domenica? Qual è il motivo? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo per cui noi siamo qui ad ascoltare delle prediche domenica dopo domenica? E adesso, se facciamo un attimo un conto, quante ne abbiamo ascoltate? Calcoliamo 40 all'anno? Facciamo il conto di quanti anni frequentano la Chiesa, vengono fuori dei numeri assurdi, migliaia di predicazione. Ma per quale motivo? E potremmo darcene molte, potrebbe essere sapere cosa dice la Bibbia, capire cosa vuol dire essere bravi cristiani, perché è una consuetudine, si va in chiesa e bisogna ascoltare una predica e la domenica mattina vediamo chi è il designato che deve sobbarcarsi il compito, l'impegno, la fatica di predicare. Per sapere quali sono le varie dottrine cristiane, ci sono tanti scopi per cui noi potremmo dire ascolto, seguo delle predicazioni o degli studi. Ma la Bibbia dice delle cose interessanti. Paolo, quando scrive a Timoteo, dice che la parola di Dio, quindi possiamo ampliare il concetto alla predicazione, allo studio, dovrebbe servire per insegnare, per riprendere, per correggere, per rinforzare, per educare e formare il cristiano, perché sia preparato e pronto per agire bene. Quindi non soltanto un insegnamento, non soltanto una formazione, ma in vista di sia preparato per, come dice il testo, per ogni opera buona. Paolo, quando scrive alla Chiesa di Efeso, dice che dobbiamo arrivare alla perfetta statura di Cristo. Quindi è una crescita in questo. E Giacomo dice che dobbiamo acquisire un carattere maturo, una nuova integrità priva di punti deboli. E pensando a questo, al fatto che dovremmo crescere, dovremmo svilupparci, dovremmo cambiare, riflettevo che tante persone, pensando alla mia esperienza, a quello che ho visto in giro, tante persone che non vediamo più nelle chiese, in questa, in quella, in quell'altra, quelle che sono, che si sono allontanate prima dalla Chiesa, e poi tante volte allontanandoci dalla Chiesa ci allontaniamo anche dal Signore. Non è una correlazione stretta, però molte volte succede in questo modo, e che forse non hanno mai imparato a pensare. Hanno solo acquisito informazioni, schemi comportamentali, ma non hanno mai integrato il Vangelo, la parola di Dio, nella loro vita. E quindi nei momenti di crisi non c'è niente. Abbiamo cantato il primo canto, che riprendeva alcuni concetti di una parabola di Gesù, che rivedremo. Dice: arriva la difficoltà, arriva il vento, arriva le tempeste, ma se non abbiamo una maturità, non siamo cresciuti, non abbiamo imparato a pensare, a interiorizzare i concetti biblici, quello che Dio ci dice, la nostra casa crolla. Siamo senza basi, senza fondamenti. Quindi, perché ascoltare ogni domenica, venire qui, sorbirsi la persona che parla per mezz'ora, 40 minuti? Perché andare alle cellule? Perché lo studio il giovedì una volta tanto? Perché? Dipende tante volte da quello che è il nostro pensiero, di come noi possiamo vivere e crescere e maturare nella vita cristiana. E pensando ai tempi di Gesù, al passato, c'erano due schemi di pensiero sull'educazione che si sono presenti anche un po' nella società attuale, due punti di riferimento. Uno era una filosofia greca di educazione che metteva molto l'accento sul sapere le cose. Per essere sapienti devi sapere le cose. Conosci te stesso, era una delle frasi dell'oracolo di Delfi, che i filosofi erano persone che sapevano un sacco di cose. Quindi nell'approccio greco all'educazione l'importante era sapere. E questo tante volte lo vediamo anche fra di noi, sì. Studiamo, sappiamo un sacco di cose. Anche nella scuola, molto dell'insegnamento anche scolastico è basato sul sapere. Mi ricordo quando andavo a scuola che mi dicevo: ma cosa mi serve questa cosa qui? Devi saperla. Vabbè, studiamola. Poi non capivo cosa mi serviva, non capivo come applicarla, però calcolare a mano le radici cubiche. A cosa mi serve? No, devi saperlo fare. Mi sono dimenticato completamente, ovviamente. Perché? Perché non mi serviva. Qualcuno ha studiato come si fa le radici cubiche a mano? Vi ricordate come si facevano? Ma neanche quelle quadrate. Quindi, il sapere. Però c'era anche un altro modo di pensare, un'altra filosofia educativa a quei tempi, che era conosciuta come la filosofia ebraica sull'educazione, che metteva in evidenza il mettere in pratica. Le cose le sai se le metti in pratica. Se non le metti in pratica, non le sai. Inutile non venirmi a dire che le sai, perché se non le fai vuol dire che non le sai, punto. Questo era lo schema ebraico. Tant'è vero che mentre appunto i greci mettevano in evidenza la conoscenza, gli ebrei mettevano in evidenza l'obbedienza, l'applicazione di quello che veniva detto. Infatti il termine conoscere in ebraico, yada, esprime non la conoscenza mentale, ma l'interiorizzazione di qualcosa. La conoscenza era qualcosa che riguardava la comprensione, la consapevolezza, la capacità di agire, tant'è vero che veniva usato anche per indicare le relazioni sessuali, il conoscere. Adamo conobbe Eva, non era ciao, mi chiamo Eva, io mi chiamo Adamo, ci siamo conosciuti, no, richiedeva una relazione con quello che si conosceva. Quindi due modi di vedere diversi. E Paolo infatti mette in evidenza questa differenza quando, scrivendo la lettera ai Corinzi, dice: i greci cercano sapienza, i giudei cercano miracoli, conoscenza e cose pratiche, la concretezza. Poi, ovviamente, Giacomo calca ancora più la mano sulla questione, perché dice: la fede si vede attraverso il comportamento. Diceva: non venitemi a dire che avete fede, Non venite a me dire che sapete le cose se non le fate. La fede senza le opere non c'è, non esiste. Se hai fede, se ti fidi, allora questo deve vedersi in pratica nella tua vita. Se non si vede in pratica, vuol dire che non c'è, non ha senso questo aspetto. Perché la fede si esprime tramite il comportamento, dice Giacomo in maniera molto, molto forte. Per lui era una contraddizione di termini, era un non senso credere e non fare. Nelle nostre chiese, nella nostra chiesa, come siamo combinati? Tante volte abbiamo accumulato un sacco di conoscenze, sappiamo un sacco di cose, ma quante ne mettiamo in pratica? Quante delle cose che sappiamo stiamo vivendo? Studiamo, leggiamo la Bibbia, ma per quale motivo? Per cambiare la nostra vita o per sapere quello che la Bibbia dice? Gesù. Tante volte diciamo, vabbè, dobbiamo prendere esempio da Gesù, quindi. Quindi prendiamo esempio da Gesù. Quando Gesù insegnava, se andiamo a leggere i Vangeli, troviamo che Gesù non staccava mai l'insegnamento dalla praticità. La sua enfasi non era semplicemente sulla conoscenza della verità, ma sul saperlo applicare. Tant'è vero che Luca, all'inizio del libro degli Atti, dice che nel suo primo libro, quindi nei Vangeli, nel suo Vangelo, lui aveva scritto, aveva parlato di tutto ciò che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Cioè, insegnare e a fare. Le due cose insieme. Non soltanto tutto quello che Gesù aveva insegnato, quello che aveva fatto e insegnato. E poi ci sono tanti esempi nella vita di Gesù di questo. Pensiamo all'ultima cena. Una delle cose che è successa è che Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, no? Lava i piedi, poi dopo aver lavato i piedi dice: avete capito quello che ho fatto? Cioè, vi è entrato in testa? Sì. E conclude: se sapete queste cose siete beati. Conclude così? No. Siete beati se le fate, se no non vi serve a niente. Il sapere, se non lo fate, è inutile, non serve a niente. La metafora, la parabola dei due costruttori, un altro esempio. Uno costruisce la casa ben solida, con delle buone fondamenta, l'altro con delle fondamenta così così, sulla sabbia, posto che ancorata alla roccia. E poi quando arrivano i problemi, quando arrivano le difficoltà, cosa succede? Una crolla e l'altra resta. Ok, ci sta. Ma qual è la differenza fra due costruttori? La differenza è che, viene detto, uno era intelligente e l'altro stupido. Ma qual è la differenza? Che uno sapeva le cose e le ha fatte. L'altro le sapeva e non le ha fatte. La differenza non era sapere e non sapere. La differenza era fare e non fare. Altro esempio, quello dei diversi terreni. Quella persona, quel contadino semina e la semenza cade in diversi tipi di terreno. Qual è la differenza fra tutti, nella spiegazione che Gesù dà? Non è ricevere, ci sono quelli che ricevono, non ricevono neanche, gli scivola addosso le cose. Gli altri la ricevono, però non hanno fondamento, muore tutto. Chi porta frutto è quello che la riceve e la interiorizza e porta frutto nella sua vita. Tutti avevano ricevuto la parola, però solamente alcuni la portavano a frutto. Quando un dottore della legge chiede, c'è la questione, cosa devo fare per ereditare la vita eterna, ama il tuo prossimo, eccetera, chi è il mio prossimo? Gesù cosa gli risponde? Prima di tutto non gli risponde, gli racconta una parabola e lo fa riflettere e dice, allora, secondo te, chi è il prossimo? Dice, è quello che ha fatto così, bene. Un greco si sarebbe fermato lì. Ok, hai risposto bene, bravo, le cose le sai. Gesù non si ferma lì. Dice, ok, hai risposto bene, perfetto, fallo. Fallo anche tu. Se non lo fai, il saperlo a cosa ti serve? Se il sapere le cose non ci cambia la vita, a che cosa ci servono? Quante persone sentivo dire, sì, lo so che fumare fa male. Smetti. Se lo sai, non farlo. Non è la conoscenza che ci cambia. E tante volte noi abbiamo accumulato tante informazioni, abbiamo fornito tante nozioni, ma ci è mancata la parte dell'applicazione, del viverlo, del discepolato, se vogliamo chiamarlo in questo modo. E un famoso scrittore, Martin Lloyd-Jones, scrive che l'insegnamento dovrebbe occuparsi di inculcare principi morali e spiegare come metterli in pratica nella vita di tutti i giorni. Sarà molto importante mostrare in che modo mettere in pratica le verità considerate. L'applicazione va mostrata nel corso della predicazione ed è vitale che un sermone finisca sempre con una nota d'applicazione e di esortazione, perché sennò rimane campato per aria. La conoscenza deve essere trasformata in azione. Quando a Gesù viene detto, ah, beata tua madre, tuo padre, beata chi ti ha allattato, Gesù cosa risponde? No. Ce lo riporta Luca. Dice, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ascoltano e osservano, mettono in pratica. Quindi, qual è il nostro atteggiamento? Vorrei leggere la parabola che abbiamo già citato alla fine del Sermone sul Monte, al capitolo 7 di Matteo, versetto 21, troviamo scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi va avanti. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto, intelligente, saggio, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stupido, stolto, ottuso, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Torrenti, venti, sono tante volte le difficoltà, gli imprevisti, le sofferenze che noi affrontiamo nella vita, che sono, tante volte potremmo prevederli, tante sono prevedibili, altri no, altri ci capitano e basta. Ma se la nostra vita non è radicata nel Signore, non abbiamo interiorizzato, non è cambiato il nostro modo di pensare, non soltanto di fare le cose, ma il nostro schema di pensiero. Quando arrivano difficoltà, quando arrivano problemi, siamo senza fondamento. Non sappiamo a chi aggrapparci. Gesù ci sembra un fantasma. Sparisce, evanescente. Finché tutto va bene, che bello, Signore. Quando le cose vanno male, è più difficile dire che siamo attaccati al Signore. Per cui vorrei che ci chiedessimo qual è il nostro scopo di ascoltare predicazione e studi, prima di tutto. È la tassa che dobbiamo pagare per essere dei bravi cristiani, per andare in chiesa. Dobbiamo andare, ascoltiamo, pazienza, sopportiamo tanto. Aspetta quanto manco, dai, fra 10 minuti è finita, poi ce ne andiamo. Quanto ci ricordiamo delle predicazioni che ascoltiamo? Altra domanda, no? Quanto ci ricordiamo del ritiro al quale siamo stati? E non so se vi siete mai resi conto che quando siamo interessati veramente a qualcosa, per non dimenticarcelo, cosa facciamo? Prendiamo appunti. A scuola, all'università, per ricordarci quello che viene insegnato, cosa facciamo? Prendiamo appunti. E per ricordarci quello che il Signore ci sta dicendo, cosa facciamo? Niente. Quanti di noi prendono appunti? Quanti di noi si segnano qualcosa che il Signore gli ha detto, qualcosa che abbiamo sentito per noi durante una predicazione? In quanti? Ma oltre a questo, di tutto quello che sappiamo, quanto ne mettiamo in pratica? Quante volte diciamo sì, lo so, ma? Sì, lo so che è giusto frequentare gli studi. Lo so. Ma in quanti siamo quando ci sono gli studi qui in chiesa? In quanti siamo stati? A quanti abbiamo partecipato? Però lo sappiamo che è giusto farlo, no? Lo sappiamo che è giusto frequentare gli incontri. E no, lo sai, è giusto. No, no, è vero. Sì, sì, lo so. Però in quanti siamo presenti al martedì sera? All'incontro in preghiera, per esempio. Fatto e salvo, ovviamente, impedimenti particolari, ma quante volte il nostro impedimento è la mancanza di voglia, giustificata poi magari da mi fa male il lobo dell'orecchio, quindi non posso andare perché non sto bene. Buona scusa, ma è una ragione o è una scusa? L'ospitalità, come ho già detto un'altra volta, è triste tante volte che dobbiamo organizzare la domenica dell'ospitalità per invitarci l'un l'altro a pranzo o a cena o così via. È molto triste. Dovrebbe essere spontaneo l'ospitalità. Siamo incoraggiati a esercitare l'ospitalità. Sì, lo sappiamo, è vero, nella Bibbia c'è scritto. L'aiuto, quando una persona ha bisogno. Sì, lo so che dovremmo aiutarci l'un l'altro. Sì, lo so che dovremmo evangelizzare. È buono. Sì, lo so che dovremmo accogliere le persone che entrano in questa sala e magari non conosciamo, dovremmo andare a presentarsi, chiedere chi sono. Lo so che dovremmo farlo. Tante cose sappiamo. Virgola. Ma quante... sappiamo che magari una maggiore partecipazione alle preghiere, a far parte di una cellula, sarebbe buono, giusto? No, è vero, ma no, hai ragione. Ma non lo facciamo. Stiamo costruendo sulla roccia o sulla sabbia? Questa è la differenza. Sapere e non fare. Sì, lo so che dovrei smettere di dirmelo Gianfranco, lo so che dovrei farlo. Il saperlo e non farlo non è un attenuante, è un aggravante. Che se non lo sapessi e non lo faccio, vabbè, scusa, non lo sapevo. Ma saperlo e non farlo è un aggravante. Davanti al Signore, in che modo vogliamo crescere? Nel sapere le cose o nel, forse meglio ignorarle, almeno se non le so sono tranquillo, ma stiamo crescendo in questo modo. Quindi chiediamoci, di tante cose che ho detto, di tante cose che sappiamo, in che modo possiamo applicarlo in questa settimana? Pensiamoci un attimo. C'è quella cosa che ho capito che devo fare. E che cosa dobbiamo cambiare, quindi? E quando e come comincerò a farlo? Sì, lo so che dovrei fare quello. In effetti, ok, e quando comincerai a farlo? Quando è che dai, ok, adesso cambio in quella cosa. Ho capito che, metteteci voi che cosa avete capito. Ricordandoci, parafrasando una vecchia frase latina, verba volant, mores manent, che vuol dire le parole volano, ma il comportamento rimane. Signore, aiutaci a non essere così superficiali nella nostra vita, da dimenticare che tu vuoi che noi viviamo quello che tu ci insegni, che non dobbiamo soltanto sapere le cose, ma viverle, metterle in pratica nella vita di tutti i giorni. Che il nostro modo di pensare deve cambiare, non soltanto adeguandoci a dei comportamenti, a dei modi di fare, ma che cambiamo il nostro modo di pensare, le nostre priorità, le cose importanti. Come abbiamo cantato stamattina, che sia veramente tu nel profondo del nostro essere, il nostro respiro, per cambiare modo di pensare, atteggiamento verso di te, verso la Chiesa, verso i fratelli, per raggiungere quella statura perfetta che tu vuoi che noi raggiungiamo, perché quello che impariamo sia tradotto in azione, che possiamo essere pronti per ogni opera buona, gli uni verso gli altri nella Chiesa e anche verso le persone fuori dalla Chiesa, per fargli vedere che la vita con te è diversa. Quindi perdonaci per tutte le volte che non l'abbiamo fatto e che lo Spirito Santo ci stimoli in questo cambiamento di atteggiamento verso di te, nel nome di Gesù.